Grazie Presidente e naturalmente grazie per l'invito. Io in realtà parlerò poi nei contenuti del caso Google News, che apparentemente non ha molto a che fare con il titolo del mio intervento, ma soltanto apparentemente, perché invece credo che abbia molto a che fare con la questione del benessere dei consumatori e con le evoluzioni dei mercati. Ora, chi si occupa di sistemi giuridici e di comparazione sa che la parola evoluzione riferita al diritto è una parola importante, evoca lo studio dei mutamenti endogeni dei sistemi insieme ad altre teorie che sono state anche evocate come la path dependence, manca solo la teoria del caos e poi c'è tutto il florileggio di strumenti che vengono utilizzati per spiegare come gli ordinamenti giuridici evolvono. E il tema dell'evoluzione riferito ai rapporti tra antitrust e concorrenza in questo caso è un riferimento puntuale che credo sia stato trattato anche da Valeria Falce quando parlava di autogestione dei mercati, no? C'è sempre una dinamica sotterranea che mi pare piuttosto evidente nel caso Google News. Il caso Google News è stato affrontato anche da questa autorità, è un caso incentrato sulla liceità del comportamento di Google quando si appropria, tra virgolette, si appropria, bisognerebbe essere sicuri che ci sia un presidio proprietario dall'altra parte, della notizia, dei titoli della notizia, di frammenti della notizia, dei cosiddetti snippets, per aggregarli all'interno di un servizio gratuito per il consumatore che è Google News e lo mette a disposizione del consumatore. È chiaro che nell'ottica del mercato a due fronti lo fa perché attrarre traffico sul proprio portale, ammesso che si tratti di un portale, aumenta l'appetibilità dal punto di vista degli inserzionisti e quindi fa aumentare le prospettive reddituali e di profitto sull'altro mercato, che è quello della raccolta pubblicitaria. Questo comportamento, questo modello di business fa molto arrabbiare gli editori, li fa arrabbiare in tutta Europa, perché si tratterebbe di una forma di sottrazione indiretta del traffico e quindi della possibilità di raccolta, e perché sarebbe perpetrata al costo di una appropriazione di un pezzo di proprietà intellettuale che è degli editori o che si assume che sia degli editori. C'è questo caso che si aggira un po' come uno spettro, per un fantasma per l'Europa, che ha toccato vari ordinamenti, ed è un caso interessante per due ragioni. Primo, perché ci troviamo di nuovo a ragionare sul se sia estendibile la tutela proprietaria a degli oggetti nuovi che ci vengono proposti dall'economia digitale, come gli snippets, che non sono copie esatte del prodotto editoriale, ma sono dei frammenti rielaborati, in qualche modo resi persino originali. E il secondo profilo di interesse è che nelle dinamiche dei rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza, questo è un caso inedito. Finora noi avevamo affrontato e studiato casi di conflitto tra proprietà intellettuale e concorrenza, conflitto, interazione, interfaccia, poi scegliamo la terminologia, in cui il titolare del diritto era il soggetto che abusava dei suoi poteri di esclusione per aumentare il livello di non contendibilità del mercato, diciamo così. Il caso Google News è un caso dove in realtà il soggetto titolare è quello che subisce l'abuso. Quindi siamo in una prospettiva ribaltata, volendo, il titolare subisce l'abuso da parte di un soggetto che non si sa se effettivamente è un concorrente, perché non è detto che Google News come aggregatore di contenuti sia al tempo stesso un editore, sebbene i modelli di business stiano evolvendo anche nell'ottica dell'aumento delle responsabilità editoriali di Google. Quindi, caso inedito, molto, molto originale, dove credo che specificamente entrino a far parte anche questioni relative a dei diritti fondamentali, come il diritto all'informazione attiva e passiva. Google News dà informazioni, aumenta la visibilità delle notizie, probabilmente anche la velocità di circolazione delle notizie, e ci crea un problema di perimetrazione del mercato, senza il quale i discorsi sull'antitrust rischiano di diventare veramente bona to fair e quindi sostanzialmente inutili. Allora, qui c'è un modo per poter cercare un ancoramento anche normativo, no? C'è un modo di affrontare la materia guardando al primo aspetto, cioè se possa essere argomentato quantomeno un presidio proprietario sugli snippets, sui frammenti di informazione e quale prospettive sono tre. Sì, no, forse. La prospettiva del no, non c'è proprietà, a letta Google, ma non piace agli editori. Quella polarizzata invece piace molto agli editori, ma dispiace a Google. In mezzo c'è una strada che forse non si vuole perseguire fino in fondo, ed è quella della possibilità di esplorare se quell'utilizzo da parte di Google non sia in linea di principio contrario al diritto d'autore, ma tollerabile sulla base di una utilizzazione libera, quindi sulla base di un'eccezione creata dalla normativa stessa. E ci sono anche degli spunti normativi che si potrebbero valorizzare. Ovviamente questa soluzione, se da una parte ricrea un seppur minimo spazio di libertà per Google e per tutti coloro che vivono aggregando notizie, dall'altra qualche problema ce lo crea, perché dà per assunto che abbiamo già risolto il problema, che sì, gli snippets possono formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale, in ragione dei quali poi creiamo delle eccezioni. Questa terza soluzione non vuole essere perseguita fino in fondo perché è rischiosa, però ha il vantaggio di, diciamo, restituire al novero delle possibili soluzioni l'idea che una liability rule possa essere reimmessa in circolazione, e quindi alla luce di quella, o forse all'ombra, di quella regola, gli operatori possano ritrovare una qualche forma di equilibrio. È stata la via dei fair uses, che è la versione di common law delle utilizzazioni libere, è stata abbattuta anche negli Stati Uniti, poi i casi sono andati a transazione, quindi non sappiamo quanto fosse, quanto avesse merito. Questo caso in giro per l'Europa finora ha prodotto dei danni, io credo, no? Perché invece di lavorare sull'esistente, gli ordinamenti giuridici che se ne sono occupati, in particolare Spagna e Germania, hanno perseguito la via dei diritti connessi, cioè hanno messo mano al formante legislativo dicendo adesso ci pensa il legislatore, più o meno spontaneamente, più o meno incalzato dalle lobby degli editori che chiedevano aiuto nei confronti del gigante delle strisce, il gigante cattivo o buono a seconda dei punti di vista. I modelli legislativi sono diversi, perché quello tedesco è un modello, diciamo, facoltativo che autorizza un'ipotesi di opt-out o di opt-in da parte degli editori. Quello spagnolo è tranchant: se utilizzi i contenuti di qualcuno o paghi delle sanzioni anche salate. La legge prevede anche fino a 600.000 euro di sanzione per chi si appropria dei contenuti online di qualcuno, che è veramente un intervento, diciamo, a mano pesante sulla una qualche forma di libertà in internet. La reazione è sotto gli occhi di tutti: Google in Spagna ha interrotto il servizio Google News, che era un servizio gratuito dei quali i consumatori fruivano. Quando nella revisione del regolamento, che non c'entra nulla, però nei lavori preparatori per la revisione del regolamento sull'esenzione di blocco degli accordi per il trasferimento di tecnologia, veniva evocata dagli economisti l'ipotesi no licensing. Si diceva: attenzione, che calcare la mano troppo sull'enforcement antitrust potrebbe indurre o reazioni di integrazione verticale nel mercato, oppure la scelta del titolare dei diritti di non condividere i diritti, nel qual caso avremmo fatto un danno, perché in fondo la licenza aumenta la concorrenza. Qua abbiamo fatto un danno, credo, gli spagnoli hanno fatto un danno, perché c'era un servizio e non c'è più. E quindi bisogna chiedersi, all'interno dei molti profili di complessità di questo caso, se i consumatori stiano meglio oppure se stanno peggio. E se questo, nell'ipotesi in cui stiano peggio, se almeno da qualche altra parte, no, qualcuno sta meglio, oppure se questa efficienza non è nemmeno paretiana, è semplicemente un movimento, no, disgraziato da parte dei legislatori. Un minuto, ma in realtà ho finito. Quando il caso è approdato di fronte a questa autorità, prima nel 2011 e poi nel 2013, l'autorità opportunamente, io credo, ha rimandato il discorso al legislatore dicendo: noi non possiamo creare presidi proprietari per mezzo di decisioni dell'autorità, che sia un'autorità indipendente o un'autorità giudiziaria, evocando le argomentazioni che nel 1918 due colossi della giurisprudenza statunitense, che erano Holmes e Brandeis, avevano sollevato nel caso Associated Press. Questa hot news doctrine rischia di creare, no, dei problemi, non sono i giudici che possono creare i diritti, ci dovrebbe pensare il legislatore. Come ci pensa il legislatore? Io credo, prendendo atto di una cosa, e qua torniamo alle prospettive evoluzioniste di lettura dei fenomeni, è chiaro che c'è di nuovo, no, un profilo di contrasto tra la tecnologia che aumenta le possibilità di copia e di utilizzo e il diritto d'autore che invece è nato e che storicamente è là per contenere la deriva imitativa, le copie e la circolazione delle copie. Questo contrasto evoca molto nei suoi esiti quello che gli evoluzionisti, i biologi chiamano l'equilibrio puntuato, perché ci sono degli scatti e poi delle ricreazioni degli equilibri che sono propiziati dall'intervento del legislatore, dall'intervento del giudice. Da Sony Universal Studios a Google News c'è sempre un equilibrio che si rompe e che poi viene ricreato, apparentemente attraverso l'opera del legislatore, in realtà attraverso l'operare delle forze di mercato, perché quando i giudici hanno demolito Napster è venuto fuori Grokster. E quando è stato demolito Grokster, qualcuno ha pensato che si poteva fare iTunes e ci si potevano fare anche molti soldi. E non è un caso che pochi giorni fa Google annuncia di aver raggiunto un accordo con 6 editori, la Digital News Initiative, dice c'è una liability rule, benissimo, ecco i soldi, metto i soldi sul tavolo e proviamo a lavorare alla ideazione di modelli di business alternativi. Allora, nel 2013 questa autorità garante ribadiva l'opportunità di un intervento legislativo come preferibile, diceva in maniera piuttosto apodittica, chiedo scusa per il poco garbo nei confronti dell'ospite, dice, rispetto alle soluzioni definite negoziate. Forse è vero, quelle negoziate lasciate alla forza bruta del mercato poi spingono dove l'evoluzione spinge, no? Dove la legge del più forte spinge, però se ci fosse veramente un'istanza in cui i soggetti possono parlarsi e qualcuno controlla i dialoghi, probabilmente si asseconda l'evoluzione anziché cercare di interferire con le forze naturali del mercato. Grazie.